Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi nell'appuntamento con il programma Un sacerdote risponde. Quest'oggi abbiamo una domanda che ci è arrivata da una nostra ascoltatrice e che ha mandato un vocale al nostro numero di WhatsApp, che ripeto è 0825 444 391. E vuole porre una domanda al sacerdote, una domanda molto interessante riguardante il celibato sacerdotale. E in particolare questa nostra ascoltatrice si trova in difficoltà con una sua collega a cui non sa rispondere. Questa collega appunto sostiene che i sacerdoti si debbano sposare. Lasciamo la parola alla nostra ascoltatrice, vi trasmettiamo la sua domanda e poi passiamo invece il microfono al sacerdote. A tutti un buon ascolto. Ave Maria.
Buongiorno, una mia collega dice che i sacerdoti si devono sposare, anche lei è cattolica, lei non si confessa, dice io non mi confesso perché no, non credo ai sacerdoti, i sacerdoti si devono sposare, poi dice indicami dove sta scritto che i sacerdoti non si devono sposare nella Bibbia. Io dico, guarda gli apostoli, loro si erano sposati, però dopo hanno lasciato tutto. Però a volte io non so come rispondere, no? Avete capito? Non so come fargli capire. Lei mi aggredisce quando dico così, per amor di Dio, anche io sono peccatrice, io non mi permetto di fare, però dico, noi dobbiamo pregare per i sacerdoti, però comunque i sacerdoti non si devono sposare.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati. La domanda che oggi ci è stata posta riguardo al celibato ecclesiastico è una domanda che spesso ritorna. Ritorna poiché questa legge, la legge del celibato nella Chiesa Cattolica di rito latino, non è un dogma di fede, ma soltanto una legge ecclesiastica. Soltanto non vuol dire che sia meno importante. Diciamo soltanto appunto perché non è una questione sancita da un dogma. In che cosa consiste quindi il celibato ecclesiastico? Richiede ai sacerdoti di astenersi dal matrimonio e dalla vita coniugale, poiché essi scelgono di consacrarsi interamente a Dio e a servizio della comunità. Le radici di questa legge che la Chiesa ha assunto e ha disposto non è un'invenzione né degli Apostoli né tantomeno della Chiesa, ma ha le sue radici già presenti nei concili evangelici e proprio nelle parole di Gesù. Infatti, in Matteo 19,12 Gesù parla di coloro che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. E ancora, San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, consiglia il celibato per dedicarsi con cuore indiviso al Signore. Come dicevamo, il celibato non è dogma e vincola al sacramento dell'ordine soltanto nella Chiesa latina. Tuttavia, anche nelle chiese orientali cattoliche esiste una disciplina che è diversa da quella latina, ma che ci fa comprendere l'importanza del celibato. Perché? Perché gli uomini sposati possono essere ordinati sacerdoti, ma invece non è ammesso che chi è già ordinato sacerdote poi possa contrarre il matrimonio. E neanche i vescovi possono contrarre il matrimonio. Anzi, nella prassi orientale i vescovi sono scelti di solito proprio tra coloro che non sono sposati. Quindi qui ci fa capire che questa legge non è una legge, una mera legge ecclesiastica data dalla Chiesa, ma appunto, come dicevamo, c'è un fondamento proprio nella scrittura. Chiaramente, quando si leggono i primi libri, le prime documentazioni della Chiesa antica, dobbiamo constatare che cosa? Che molti, molti cristiani erano sacerdoti e prima di essere sacerdoti erano sposati. Dicevamo perché questo? Perché chiaramente nella Chiesa antica molti venivano dal paganesimo e coloro che si convertivano già da adulti e ricevevano il battesimo già da adulti. E dopo essere entrati nella Chiesa, quindi con le loro famiglie, con le loro mogli, avevano questa chiamata ulteriore, prima alla conversione e poi una chiamata ulteriore al servizio di Dio. Però che cosa si registra? Si registra da parte di costoro, da parte di questi primi cristiani che poi che si convertivano e poi venivano chiamati al sacerdozio e quindi all'ordine, si registra la scelta di vivere in castità perfetta dopo l'ordinazione. Ecco, quindi dobbiamo tener conto anche di questo quando parliamo di celibato ecclesiastico. Non è vero, quindi, che i vescovi, i sacerdoti nell'antichità che erano già sposati, poi continuassero ad usare del loro matrimonio. Questo lo possiamo riscontrare ancora una volta nei Vangeli, in particolare quando San Pietro, e noi sappiamo che San Pietro aveva una suocera, e quindi se aveva una suocera, questo lo sappiamo dal Vangelo, se aveva una suocera vuol dire che era sposato. Però lo stesso San Pietro fa notare a Gesù questo: ma noi che abbiamo lasciato tutto, casa, moglie, terreni, tutto, che cosa avremo in cambio di tutto questo? Gesù che cosa dice? Che cosa risponde? Avrete un grande tesoro in cielo. La vostra ricompensa sarà in cielo. Allora, ancora una volta, questo ci fa comprendere che cosa? Che sì, gli apostoli, e non tutti perché San Giovanni non era sposato, e infatti San Giovanni era il prediletto del Signore, proprio per questo, per la sua purezza, per la sua castità. Però anche gli altri che erano sposati, dopo aver incontrato Gesù, hanno lasciato tutto, non hanno continuato a vivere il loro matrimonio. Hanno abbandonato tutto. Ecco, quindi qui dobbiamo fare delle distinzioni ben precise. E chiunque dice che il celibato ecclesiastico non è fondato sulla Sacra Scrittura, perché non ci sono passi che parlano del celibato ecclesiastico, chiaramente non ha letto in modo corretto la Sacra Scrittura. Ecco. Invece, se la leggiamo attentamente, troviamo questi riferimenti. E chiaramente Gesù non parla direttamente di celibato sacerdotale. Non dice voi sarete ordinati sacerdoti e quindi da questo momento in poi non dovrete più usare del matrimonio. Non usa queste parole. Almeno non le troviamo nel Vangelo. Ma lo troviamo poi nella prassi apostolica. E prassi apostolica che cosa vuol dire? Vuol dire che gli apostoli mettevano in pratica tutto quello che avevano imparato da Gesù. E quindi anche il discorso del celibato, pur non essendo scritto chiaramente nei Vangeli, noi lo troviamo in qualche modo nascosto, ma oltretutto noi lo troviamo negli insegnamenti degli apostoli, i quali lo hanno tramandato poi nella Chiesa. E allora, qui entra in gioco la tradizione. La tradizione è importante proprio per questo, proprio per interpretare in modo corretto gli insegnamenti che ci sono stati dati da Gesù nel Vangelo, perché ce lo ricorda San Giovanni, molti, molti episodi sono stati scritti nei Vangeli, ma non tutti. E allora dove non tutti, ecco, sono stati scritti, c'è la tradizione che ci aiuta ad interpretare correttamente il Vangelo e la legge ecclesiastica. Ecco, fatto questa premessa, adesso andiamo a vedere un po' come nasce il celibato ecclesiastico. Come dicevamo, i primi cristiani, molti dei quali venivano dal paganesimo ed erano sposati, alcuni sono stati chiamati al sacerdozio. Bene, costoro hanno scelto di vivere in perfetta castità dopo l'ordinazione. E per questo, siccome c'era già questa prassi e siccome veniva messa in dubbio, la Chiesa interviene. Interviene con i concili. È il primo concilio che parla di celibato ecclesiastico e quindi di obbligo della continenza per il clero, è il concilio di Elvira che si è tenuto nel 305 circa. Dopodiché, anche nel concilio di Cartagine del 390, è stato ribadito questo concetto, obbligo della continenza per il clero, ma sempre basandosi sulla Sacra Scrittura e sulla tradizione apostolica. Poi ancora nel Medioevo troviamo altri concili, Concilio Lateranense I 1123 e Lateranense II 1139, dove fu ribadita la proibizione di contrarre matrimonio dopo l'ordinazione e quindi furono annullati i matrimoni dei sacerdoti, per cui se c'erano stati degli abusi, per cui dei sacerdoti avevano contratto matrimonio dopo l'ordinazione, questi furono annullati. Ecco, allora vediamo che la Chiesa interviene per ribadire questa legge del celibato. Poi ancora il problema per quanto riguarda il celibato, viene fuori di nuovo con il protestantesimo. Perché? Perché i protestanti hanno tolto il celibato. Infatti, nei protestanti i loro presbiteri possono essere sposati. Ecco, loro lo tolgono facendo proprio leva su che cosa? Sul fatto che nella Sacra Scrittura non c'è non c'è una chiara lettura di questo celibato, cioè i Vangeli non riportano chiaramente questa legge. Però, come dicevamo prima, vari passi ci fanno capire che invece questa legge è voluta da Dio. Quindi il Concilio di Trento nel XVI secolo, in risposta al protestantesimo, riaffermò il valore teologico e pastorale del celibato. Poi, ancora nel XX secolo, il Magistero, attraverso i papi, ha ribadito ancora il valore teologico del celibato. Abbiamo Paolo VI con Sacerdotalis Celibatus, poi Giovanni Paolo II con Pastores Dabo Vobis e infine Benedetto XVI con la Sacramentum Caritatis. E in tutto questo, in queste leggi, noi possiamo trovare anche un progressivo affinamento nel motivare teologicamente il celibato. Quindi si passa dalla disciplina morale ad una comprensione sacramentale e nuziale legata alla configurazione del sacerdote a Cristo sposo. Dunque vediamo in questi primi secoli come la Chiesa ha agito, come ha ribadito l'importanza del celibato ecclesiastico, pur non essendo definito come dogma. Ora, per rafforzare, diciamo, questo concetto sul celibato ecclesiastico, vorrei riportare quello che disse il Concilio di Elvira in Spagna, nel canone 33 del Concilio, nel quale si trova una legge che era già nota sul celibato e vi è scritto: Vescovi e ministri dell'altare devono essere continenti dalle loro consorti. E poi è anche scritto questo: si è d'accordo sul divieto completo che vale per i vescovi, sacerdoti e diaconi, ossia per tutti i chierici che sono impegnati nel servizio dell'altare, che devono astenersi dalle loro mogli e non generare figli. Chi ha fatto questo deve essere escluso dallo stato clericale. Allora, in Spagna a quel tempo esistevano quelli che oggi chiamiamo viri probati, vale a dire uomini sposati prima della loro ordinazione a diaconi, e quindi sacerdoti e vescovi. Però essi erano obbligati, dopo aver ricevuto l'ordine sacro, ad una completa rinuncia di ogni ulteriore uso del matrimonio, di osservare cioè completa continenza. Questo poi si è diffuso. Non è, diciamo, il Concilio di Elvira diede questa prima legge scritta sul celibato, che impone la continenza ai chierici maggiori. Quindi si tratta di una legge scritta, la prima, ma non vuol dire che la prassi nella Chiesa romana sia stata diversa. Evidentemente è stato necessario, come dicevo all'inizio, intervenire perché c'erano degli abusi e infatti il Concilio dice chi va contro questa legge verrà escluso dallo stato clericale. Poi, come abbiamo detto, ci sono stati altri concili dove si ribadisce l'obbligo della continenza e si inizia ad attribuire questo obbligo alla tradizione apostolica, quindi dagli apostoli. Poi ancora altri papi, no? Siricio, Innocenzo I, Leone Magno, padri della Chiesa come Sant'Ambrogio, San Girolamo, Sant'Agostino sostengono la continenza come norma apostolica, e quindi norma apostolica vuol dire trasmessa da Cristo, non inventata dagli apostoli. Quando si parla di norma apostolica non vuol dire che gli apostoli hanno inventato una legge e poi hanno dato delle disposizioni, ma gli apostoli hanno tramandato tutto quello che Gesù ha loro insegnato. Poi vediamo anche nella riforma gregoriana, reazione alla crisi morale del clero, e quindi purtroppo tra il clero c'è sempre stato il peccato, e qui, e la Chiesa però è sempre intervenuta. Qui allora San Gregorio Magno, che cosa fa? Riafferma ancora il celibato. Non dice siccome i sacerdoti peccano, allora togliamo il celibato, no. Perché? Perché appunto è legato. Celibato e sacerdozio sono strettamente legati. Non si può vivere il sacerdozio senza il celibato. Adesso abbiamo visto quello che riguarda la Chiesa, occidentale. Invece vediamo la prassi nelle chiese orientali, nella Chiesa d'Oriente, perché c'è una prassi differente, come abbiamo visto. Le testimonianze che noi abbiamo sul celibato ecclesiastico ci vengono da Epifanio di Salamina e Girolamo, i quali ci dicono che anche in Oriente la continenza era richiesta. Quindi all'inizio anche in Oriente c'era questa prassi veniva osservata. Quindi anche il Concilio di Nicea del 325, nel canone numero 3, vieta ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi e in genere a tutti i chierici di avere con sé nella casa delle donne che si sono introdotte di sotterfugio. L'unica eccezione fanno la madre, la sorella, la zia e altre che sono al di sopra di ogni sospetto. Vediamo che qui non figurano le spose, ma questo possiamo domandarci se sia un argomento sicuro per il fatto che appunto tra i padri del concilio c'era la persuasione dell'obbligo della continenza e quindi chiaramente già si presupponeva che non ci fossero delle mogli, per questo non sono menzionate. Ma questo canone invece viene preso dai detrattori del celibato ecclesiastico e viene portato come testimonianza per la sua negazione. Infatti è stata riferita una notizia riguardante un eremita vescovo del deserto dell'Egitto di nome Pafnunzio, il quale si sarebbe alzato per discutere con i padri e dissuaderli dal sancire un obbligo generale di continenza. Ciò si dovrebbe lasciare, egli suggeriva, alla decisione delle chiese particolari e questo consiglio sarebbe stato accettato dall'assemblea. E quindi si parla di questa leggenda di Pafnunzio. Perché leggenda? Perché poi attraverso degli studi è stato constatato che questa storia è un falso ed è stata usata impropriamente per giustificare la prassi orientale. Ora non stiamo a discutere sulla falsità di questo documento, poiché si possono trovare dei riferimenti in vari luoghi, in particolare in uno studio fatto da Stickler sul celibato ecclesiastico, il quale appunto riporta tutte le note a sfavore di quel documento. Ne trattiamo soltanto uno che ci parla della non autenticità del racconto e il fatto che nella Chiesa orientale questo racconto non viene preso in considerazione in nessun documento ufficiale in cui si parla del celibato. Neanche il Concilio Trullano, che fissò ufficialmente le regole del celibato, non riferisce nulla riguardo a questo Pafnuzio. Ora, visto che siamo quasi al termine, andiamo invece sui fondamenti teologici del celibato ecclesiastico. Innanzitutto partiamo dal rapporto del sacerdote con Cristo. E qui vediamo una visione cristocentrica del sacerdozio, perché il sacerdote è configurato a Cristo, sommo sacerdote e sposo della Chiesa. Questa configurazione non è soltanto simbolica, ma è ontologica, cioè fa parte proprio dell'essere. E nel sacerdote viene impressa l'immagine di Cristo attraverso il sacramento dell'ordine. Il sacerdote è alter Christus, un altro Cristo, e quindi deve agire come Cristo nella sua persona, e quindi nei sacramenti agisce in persona Cristo, specialmente nell'Eucaristia, ma anche in tutta la sua vita. E per questo Gesù non ha contratto matrimonio, non si è sposato, anche se a volte escono fuori degli apocrifi che ci vogliono far credere che Gesù era sposato, ma non è così, perché i Vangeli non ne parlano e la tradizione neanche. Allora, il celibato è quindi espressione concreta dell'unione di Cristo con la sua Chiesa, una unione di amore totale e indiviso, e in questo modo anche il sacerdote è chiamato ad amare la Chiesa con un cuore indiviso, proprio per poter portare a termine il suo ministero. E Giovanni Paolo II, nella sua lettera enciclica Pastores Dabo Vobis, ci parla proprio di come la Chiesa, che è sposa di Gesù Cristo, vuole essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Cristo stesso l'ha amata. Poi abbiamo anche un fondamento storico-dottrinale che ci mostra come la tradizione della Chiesa abbia sempre legato il celibato alla santità del ministero. I primi canoni, parliamo del Concilio di Elvira e i concili africani, parlano di continuità con la prassi apostolica. Poi la continenza è vista come necessaria per l'efficacia della preghiera e per la dignità del servizio all'altare. L'insegnamento poi dell'Antico Testamento, nel quale, come si diceva, si parla del servizio levitico. Allora, questa è un'obiezione che a volte viene posta. Ma il servizio dei Leviti era temporaneo e funzionale, non era un'ordinazione sacerdotale. Invece, il sacerdozio del Nuovo Testamento è un servizio permanente e ontologico, ontologico appunto perché cambia la persona, il sacerdote viene configurato a Cristo attraverso l'ordine del sacerdozio. Poi il sacerdote è sempre in servizio, è sempre in preghiera. E da qui nasce la necessità di una continua purezza e disponibilità al servizio della Chiesa. Cristo, dal suo sacerdote, vuole anima, cuore e corpo. E allora vediamo come la teologia del celibato sacerdotale è un anticipo del regno. Perché il sacerdote anticipa questa realtà dove non si prenderà né si darà matrimonio. È un segno profetico di una vita donata totalmente a Dio. E allora la carità pastorale deriva proprio da questo donarsi. È il principio interiore che anima il celibato. Il sacerdote può donarsi soltanto perché. Perché è libero. Ha il cuore totalmente indiviso e si dona alla Chiesa come Cristo si è donato. E allora il contenuto essenziale della carità, vista in senso pastorale, che ci ricorda l'enciclica Pastores Dabo Vobis, è questo dono di sé, totale dono di sé alla Chiesa, ad immagine ed in condivisione con il dono di Cristo. Allora vediamo come il celibato non è una mera convenzione funzionale, ma è espressione dell'essere stesso del sacerdote. E come si diceva, non esiste sacerdote senza celibato. Sono due cose radicate nel mistero di Cristo. La Chiesa non può semplicemente abolire il celibato senza tradire la propria identità sacramentale. Il fondamento del celibato ecclesiastico è uno dei pilastri centrali della Chiesa. In questo approfondimento Ecco, vediamo come la disciplina del celibato non sia una mera invenzione ecclesiastica tardiva, ma affonda le sue radici nella tradizione apostolica, nella sacra scrittura e nella prassi costante della Chiesa antica, come abbiamo già visto. Dunque, in conclusione, possiamo dire sicuramente che il celibato non è una disciplina ecclesiastica modificabile, ma un'espressione necessaria della natura del sacerdozio cattolico, la sua origine quindi apostolica, la sua trasmissione nella tradizione orale e scritta e la sua coerenza con la teologia sacramentale ne fanno un elemento essenziale della vita sacerdotale nella Chiesa. Bene, il tempo a nostra disposizione è concluso, vi ringraziamo per l'ascolto. E buon proseguimento con i programmi di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.